Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. La scorsa volta ci eravamo lasciati con i primi ma importanti segni di cedimento nel matrimonio fra Enrico VIII ed Anna Bolena e con la nascita della Chiesa d'Inghilterra, di cui Enrico VIII si era autoproclamato capo. Stava quindi iniziando quel processo di allontanamento, anzi era già iniziato il processo di allontanamento che avrebbe poi portato alla nascita della religione anglicana, anche se all'epoca si stava manifestando sotto aspetti essenzialmente economici, visto che dal punto di vista dottrinale non stava cambiando nulla, mentre era iniziata, come abbiamo accennato la volta scorsa, la dissoluzione dei monasteri, quindi la chiusura di tutti i conventi maschili e femminili che erano ospitati in Inghilterra. In questa puntata tratteremo un periodo temporale estremamente ridotto, infatti iniziamo a parlare di un periodo che va dal gennaio del 1536 per finire alla metà di maggio dello stesso anno. È un periodo di tempo estremamente breve ma ricco di eventi. Nel gennaio del 1536 Catrina d'Aragona si ammala di nuovo gravemente e per l'ultima volta. Già da un anno ella è andata a vivere al castello di Kimbolton, che oggi per inciso è una scuola, e lì viveva in uno stato di semi-reclusione. Infatti le era proibito severamente di comunicare con la figlia o di vedersi, infatti non si vedevano da 2 anni, ed Enrico aveva esplicitamente detto che le due avrebbero potuto ricominciare a scriversi e a vedersi se entrambe avessero riconosciuto il fatto che Anna Bolena era la vera e unica regina d'Inghilterra. Entrambe rifiutarono. E anche se a Caterina era concesso di ricevere alcune visite, non viveva certamente nel lusso, anzi era, si può dire, quasi sotto custodia. Ecco. Teneva con sé alcuni fedeli servitori, ma nulla di più. Nel 1536, nel gennaio, appunto, si ammala. Caterina era stata ammalata più volte, questa è l'ultima. Sia l'ambasciatore imperiale Eustace Chapuis che Maria de Salinas, che era stata sua dama di compagnia, si era poi sposata con un nobiluomo inglese, cercano di farle visita. Gli era stato proibito più volte, ma questa volta entrambi forzano un po' la mano ai custodi di Caterina e non vengono fermati, quindi viene loro permesso di vederla. Chapuis rimane presso il castello di Kimbolton fino all'Epifania e poi riparte, mentre Maria de Salinas rimane con Caterina fino alla fine. E la fine per Caterina sopraggiunge il 7 di gennaio. Infatti, a metà del pomeriggio, Caterina muore. Le viene praticata poi una sorta di primitiva autopsia e viene visto che sul cuore c'era un'escrescenza nerastra e quindi si sparse immediatamente la voce che Caterina fosse stata avvelenata. Un'ipotesi che non era peregrina, perché non era certo la prima volta che un personaggio scomodo veniva tolto di mezzo con il veleno, ma c'è da dire che il veleno non sembra far parte della struttura mentale di Enrico, che ha sempre agito in maniera piuttosto diretta, mettendo a morte coloro che lo avversavano sul patibolo senza ricorrere a mezzi così subdoli. E comunque Caterina appunto era stata malata per lungo tempo, quindi è plausibile che sia morta di malattia. Gli studiosi moderni tendono a considerare quell'escrescenza, diciamo, quello che venne visto dal candeliere che praticò l'autopsia, come una forma tumorale che allora ovviamente non poteva essere in nessun modo riconosciuta. Caterina, nelle sue ultime volontà, lascia delle precise disposizioni. Scrive una lunga lettera alla figlia Maria, scrive una lunga lettera anche al marito, a Enrico, e infine lascia delle disposizioni testamentarie per i propri servitori, in modo che i suoi beni vengano spartiti e vengano donati a un convento francescano, e chiede che ai suoi servi venga pagata una pensione annua. Una disposizione testamentaria che non era detto sarebbe stata esaudita, perché allora alle donne sposate non era concesso fare il testamento così come lo conosciamo noi. Potevano supplicare, diciamo chiedere, ma questa richiesta non era detto che sarebbe stata esaudita. E in effetti questa richiesta viene esaudita solo a metà. Infatti tutti i vestiti e i beni di Caterina vengono dati a Enrico, che li fa portare a corte. Alcuni dei vestiti vanno poi dati ad Anna, e altre cose invece vengono appunto mantenute all'interno della corte. Caterina riceve un funerale non da regina ma da principessa vedova. Non viene sepolta nella cattedrale di St. Paul, nella vecchia cattedrale di St. Paul ovviamente, dove si era sposata con Arturo perché probabilmente era ritenuto un progetto troppo costoso, e viene sepolta nella cattedrale di Peterborough nel transetto nord-occidentale. Una sepoltura appunto, come dicevamo, anche come luogo di sepoltura scelto all'interno della chiesa, un poco discosto, proprio come si può confacere a una principessa vedova e non a una regina. Ovviamente era stato considerato anche il fatto che una cerimonia a Londra avrebbe potuto attirare una gran folla e fare un grande clamore circa la morte di Caterina, una cosa che evidentemente Enrico era del tutto sgradita, già che l'aveva poi spedita in angoli sempre più remoti del regno, quasi a voler che il popolo in un qualche modo la dimenticasse. A questo punto Enrico si trova a livello civile in una bizzarra situazione. Infatti per la Chiesa Cattolica Enrico adesso è vedovo e quindi libero di risposarsi con chi vuole, mentre invece per la Chiesa d'Inghilterra Enrico è impegnato perché è sposato con Anna Bolena, che lo ricordiamo è incinta del terzo figlio. Era nata Elisabetta nel settembre del 1533, aveva poi perso un figlio circa un anno e mezzo o due anni dopo, e adesso è incinta dell'ultimo, che deve essere un maschio, perché appunto fra lei e Enrico stavano iniziando le prime fratture e questo doveva essere un maschio, doveva essere un po' il bambino salvagente. Purtroppo però attorno alla fine di gennaio Anna perde il bambino, e le cronache riportano che il bambino ovviamente è nato morto perché è estremamente prematuro, era un maschio. Anna cerca di cavarsi d'impaccio in ogni modo. Prima dice che ha abortito per lo spavento dovuto al fatto che un paio di settimane prima Enrico era caduto da cavallo e aveva perso conoscenza, poi dice che ha perso il bambino perché Enrico la fa soffrire, rivolge la propria attenzione ad altre donne, ma è chiaro che Enrico non la prende bene, questa è l'unica cosa certa, tanto che lui si chiede se Dio non vuole che abbia figli maschi, e anche questa è una costante della vita di Enrico, il suo domandarsi se la disapprovazione divina non gli cagiona danno, una disapprovazione però di cui lui paga il fio, ma di cui non è mai il colpevole, perché ovviamente la disapprovazione divina è sempre rivolta a un'altra persona. Poi comincia a sussurrare, a dire a corte che Anna lo ha stregato, che gli è stato costretto a sposarla in un qualche modo attraverso dei sortilegi. E ecco che questo connubio di eventi, quindi aborto più morte di Caterina, porta alla ribalta una nuova donna, che è Jane Seymour. Era una dama di corte, così come era stata Anna, e era da qualche tempo sotto la protezione di Enrico, diciamo, Enrico le faceva la corte, per usare un termine un pochino più moderno. E quello che avrebbe potuto essere un amorazzo qualunque, un corteggiamento, un flirt senza nessuna importanza, improvvisamente finisce sotto la lente dell'intera corte d'Inghilterra. E qua gli aneddoti si sprecano. C'è chi dice che Enrico abbia fatto dei doni ad Anna, a Jane, e che Anna l'abbia scoperto e per questo poi ha abortito. C'è invece chi disse che Anna aveva abortito perché aveva scoperto Enrico e Jane Seymour abbracciati, e ancora chi disse che fra le due donne c'erano stati degli scontri violenti circa la fedeltà di Enrico alla moglie. La verità non importa, quello che importa è che appunto questo, che poteva davvero essere soltanto un corteggiamento come un altro, finisce per avere un'importanza ben maggiore perché capita proprio al momento giusto. E quindi, prima di andare avanti, bisogna focalizzarsi per un momento su Jane Seymour e sulla sua famiglia. Bisogna comportarsi un po' come avevano fatto i cortigiani allora, no? Sicuramente avevano guardato chi era questa donna, da dove discendeva, chi era la sua famiglia, cosa facevano, quali incarichi aveva suo padre, chi era sua madre, fratelli e parenti vari. Perché se si poteva ravvisare un qualche sovvertimento coniugale, qui, o comunque bisognava sposare una parte, bisognava essere certi di essere dalla parte giusta, di stare sposando almeno una parte che aveva una qualche possibilità di vittoria. Allora concentriamoci un momento sui Seymour. I Seymour sono probabilmente di origine normanna, tanto che pare che la versione originale del cognome fosse Seymour, che prendeva il nome da un villaggio francese e che quindi erano una famiglia venuta al seguito di Guglielmo Conquistatore nel lontano ormai 1066. Nel corso dei secoli si stabiliscono nel Monmouthshire, lì acquisiscono dei castelli e delle proprietà e si stabiliscono di fatto nell'Inghilterra occidentale. E attraverso tutta una serie di matrimoni estremamente vantaggiosi riescono ad accrescere le proprie ricchezze e il proprio status sociale. Il padre di Jane si chiama John Seymour e nacque circa nel 1474. Aveva servito per Enrico VII, combattendo per lui contro dei rivoltosi in Cornovaglia nel 1497, se non mi sbaglio. Nel 1513 combatte a Turenne e a Tournai partecipando agli assedi. Per quel servizio prestato in Cornovaglia era stato nominato cavaliere. Nel 1520 è presente al campo del Drappo d'Oro. Viene insignito di numerosi incarichi, anche se minori, nel regno. E infine il suo apice, diciamo, è l'essere nominato gentiluomo di camera del re nel 1532. John Seymour non vivrà a lungo perché poi morirà il 21 dicembre del 1536, quindi non vivrà abbastanza per vedere poi come andrà a finire l'avventura di sua figlia con il re. John Seymour veniva da una famiglia estremamente prolifica, infatti lui aveva sette fratelli e con la moglie Marjorie Wentworth aveva avuto 10 figli. Una cosa che faceva una buona impressione in un'epoca in cui non c'era nessuna conoscenza pratica di cosa poteva causare o non causare l'infertilità, provenire da una famiglia prolifica era un buon biglietto di presentazione, anche se ovviamente poi non c'era dietro nessuna validità biologica rilevante. Dicevamo che la madre di Jane aveva avuto 10 figli e rispondeva al nome di Marjorie Wentworth ed era lei la persona che aveva portato il sangue nobile nella famiglia dei Seymour. Infatti, Margaret discendeva da Edoardo III d'Inghilterra attraverso uno dei suoi figli minori. Mentre Anna discendeva da Edoardo I, quindi andiamo decisamente più indietro, Jane poteva vantare una discendenza reale un po' più ravvicinata, anche se ovviamente bisognava andare indietro comunque di diverse generazioni. C'è da dire che mentre i Bolena erano imparentati con il duca di Norfolk, quindi avevano un livello nobiliare più elevato perché erano parentati appunto con i duchi, invece i Seymour appartenevano a una nobiltà un poco più piccola, un po' più campagnola, un po' più rispondente quasi allo stampo dei vaudeville, no? Per intenderci. Questo voleva dire che Jane ed Enrico erano imparentati, infatti erano cugini in quinto grado. Anzi, se uno si prendesse la briga di andare a incrociare tutti gli alberi genealogici delle mogli di Enrico VIII con quelli di Enrico VIII, si accorgerebbe che, anche se alla lontanissima, sono tutti imparentati fra di loro. Comunque, a noi questo non interessa, interessa invece menzionare due fratelli di Jane, perché sono due quelli che emergeranno lungo la nostra narrazione. Edward, che era il maggiore, e Thomas. Edward era paggio per Maria Tudor quando questa era regina di Francia. Poi nel 1523 va a servizio di Harry Fitzroy, nel 1530 entra quindi a servizio del re, quindi si avvicina sempre di più. Allora, essere a servizio del re era una cosa che va da sé, è mero buon senso, poteva dare un grande potere perché si potevano acquisire molti più titoli, favori per sé e per la propria famiglia se si era vicino al re fisicamente e quindi essere a servizio del re era un incarico estremamente ambito, ovviamente. Edward si era già sposato due volte, la prima con Catherine Figliol, che aveva poi ripudiato dopo poco, e da cui aveva avuto due figli. E una fonte del XVII secolo, che però non è confermata né supportata da altre fonti, vuole che il matrimonio fosse stato annullato perché Edward aveva scoperto che la moglie lo tradiva con il proprio padre, ma appunto è soltanto una diceria. Egli si era pure sposato in seconde nozze con Anne Stanhope, e dalla quale aveva avuto diversi altri figli, ma egli aveva fatto in modo che fossero soltanto i figli avuti dal secondo matrimonio ad ereditare i titoli di famiglia che egli poi avrebbe accumulato nel corso degli anni, e che mentre i figli invece dal primo matrimonio sarebbero subentrati soltanto qualora gli eredi avuti dal primo matrimonio fossero risultati del tutto estinti. Giusto per amore di cronaca, l'attuale duca di Somerset, che discende da Edward Seymour direttamente, discende proprio dal suo primo matrimonio. Adesso andiamo a occuparci di Jane. Abbiamo visto la sua famiglia, ma lei chi era? Le fonti parlano di una donna di aspetto gradevole, e anche i ritratti mostrano una donna dal viso gradevole, un viso ovale, questa fronte alta che allora era estremamente amata e che veniva procurata anche attraverso un ingente sfoltimento della capigliatura, una bocca volitiva, le labbra un pochino strette, il naso abbastanza pronunciato, una bellezza tutto sommato tranquilla, quindi ben lontana dal fascino un po' impetuoso che invece apparteneva ad Anna Bolena. E le due sembravano essere diverse anche per carattere. Infatti tutte le fonti sono concordi nel dire che Jane aveva un buon carattere, era di carattere mite, era remissiva, era dotata di un grande buon senso, era una donna intelligente, anche se non istruita come Caterina d'Aragona, e quindi sembrava un po' la contrapposizione del vecchio con il nuovo. Anna Boleyn era stata una folata di vento che aveva scompigliato tutta la corte, e adesso sembrava che invece si volesse posare non solo gli occhi ma anche l'attenzione, riportare all'attenzione del sovrano qualcosa di un po' più tradizionale, di un pochino più tranquillo. A tutte queste considerazioni ne va aggiunta un'altra. Enrico si era di nuovo estraniato con la Francia, era l'ennesima volta, e quindi occorreva riallacciare i rapporti col Sacro Romano Impero per non rimanere politicamente isolati. Carlo V disse, ma era più una pour parler probabilmente, che il prezzo da pagare era il riavvicinamento di Enrico alla Chiesa di Roma, ma era ovviamente impossibile, dato che stava appunto addirittura dando mano alla distruzione dei monasteri. Quindi è passato agli atti un colloquio in diplomatichese fra Chapuis e l'arcivescovo Cranmer, dove i due, al netto di tutte le corbellerie che si dicono fra diplomatici, quindi tutte le verità, mezze verità e bugie che ci si dice in ambito diplomatico, il succo della questione divenne questo: il prezzo da pagare perché Carlo V fosse di nuovo amico con l'Inghilterra era la rimozione di Anna Bolena. Punto. Guarda caso, questo colloquio avviene il 31 di marzo, è registrato nei documenti che sono stati redatti sotto il regno di Enrico VIII, e Anna aveva abortito 2 mesi prima, quindi una tempistica a dir poco perfetta. In tutto questo Enrico sta corteggiando Jane, ed è passato alle cronache un episodio che durante il quale Enrico le fece un piccolo dono, ma quando le venne consegnato, non da Enrico in persona ovviamente, Jane lo rifiutò, scoppiò in lacrime e disse che non poteva accettarlo per non compromettere la sua virtù, e che se proprio il re voleva farle un regalo poteva farlo quando lei si sarebbe sposata. E Jane non parlava a caso, perché era consuetudine che quando una damigella si sposava ricevesse un dono da parte dei sovrani per i quali aveva lavorato. Questo dà mostra di una certa ritrosia di carattere, di una grande modestia. Quindi che fosse una modestia istintiva, che le fosse stata dettata o che avesse agito per calcolo, aveva comunque fatto centro, perché Enrico viene conquistato dalla sua semplicità, che si contrappone sempre di più all'impetuosità, alla estrema forza di carattere che invece lo aveva tratto in Anna tanti anni prima. Peraltro, mentre Anna era intimamente legata alla Chiesa riformata, Jane invece era e rimase per tutta la vita intimamente cattolica, non aderì mai al pensiero riformato. E segno che il vento andava cambiando, si può dire, è che il 18 di aprile, Edward Seymour con la moglie andò a Greenwich per, andare a trovare la sorella. Cromwell fece immediatamente liberare un appartamento per loro. E Anna in tutto questo era accorta, si accorgeva di quello che stava succedendo, non era sciocca. E vide benissimo che mentre lei era a corte, Chapuis si rifiutò di andare a incontrarla, ma non appena arrivarono i Seymour andò a corte per sentire la messa con loro. Né le sfuggì che in quell'anno non venne investito suo fratello dell'ordine della giarrettiera, ma Nicholas Carew, che era un cortigiano che appoggiava il partito dei Seymour. E Anna tentò vanamente di correre al riparo. Tentò addirittura di fare pace con Maria, ma ovviamente senza ottenere nulla. Ormai la sua situazione si stava facendo, e va da sé, sempre più critica. Alla fine di aprile, intorno al 28, Enrico firma un documento che dà potere ad alcuni uomini, fra cui anche il duca di Norfolk, di indagare su alcune attività riconducibili all'alto tradimento. E qua cominciamo con una scansione temporale ben precisa. Il 30 di aprile viene arrestato un musico. Era uno dei musicisti di Anna che si chiamava Mark Smeaton, probabilmente di origine fiamminga, perché pare che il suo nome fosse Smet o De Smet, e poi era stato ovviamente anglicizzato in Smeaton. E viene arrestato con l'accusa di aver commesso adulterio con la regina. Dato che non è di nobile nascita, viene torturato e sotto tortura confessa. Ed è l'unico delle persone che verranno arrestate a confessare di aver commesso adulterio con Anna. Il giorno dopo, il 1° di maggio, si tiene l'annuale torneo che veniva ospitato a Greenwich. Durante il torneo viene recapitato un biglietto ad Enrico VIII. Stanno per giostrare contrapposti Giorgio Bolena, il fratello di Anna, e Harry Norris. Enrico riceve il biglietto e lascia il palazzo. Anna non lo rivedrà più. E poco dopo, lo stesso giorno di fatto, o il giorno dopo, viene arrestato sia Norris che Bolena. Il 2 di maggio anche Anna viene arrestata. Le accuse sono di adulterio, incesto e cospirazione. Viene condotta alla torre e viene ospitata, per così dire, negli appartamenti che soltanto 3 anni prima l'avevano vista ospite per la propria incoronazione. È chiaro a questo punto che Anna doveva morire. Ma perché? Perché Caterina per 7 anni aveva opposto un netto rifiuto. Quindi, la questione va guardata da un punto di vista estremamente pratico. A Enrico servivano dei figli maschi. Ne aveva uno, ma era un figlio bastardo. Serviva un erede maschio legittimo. Anna non glieli aveva dati, Caterina non glieli aveva dati, Jane Seymour era la donna giusta al momento giusto e questo andava sfruttato. Era gioco facile presentare a Enrico una donna così diversa da quella che lo aveva disilluso, deluso dal punto di vista familiare perché non gli aveva dato dei maschi. Jane Seymour aveva attraversato il proprio iter a corte con la reputazione immacolata. C'era stato un vociferare di una sua simpatia per il figlio di un piccolo nobile che aveva là vicino, ma niente di più, niente a che vedere con la mai chiarita relazione che Anna aveva avuto con Harry Percy. Jane era appunto una donna diversa anche dal punto di vista caratteriale, estremamente diversa. Era diversa addirittura come simpatie religiose. E in questo scontro tra tradizione e novità, diciamo, no? Perché se Anna Bolena era stata la donna strana, la donna nuova rispetto allo standard tipico dell'epoca, Jane invece, almeno per me, rappresenta proprio la tradizione. ma non si poteva far coesistere tradizione e novità, e quindi la novità andava rimossa, e appunto, come ho detto, Anna doveva essere in qualche modo tolta di mezzo. Quanto Enrico sapesse o non sapesse, non si sa. È improbabile che non sapesse che l'imprigionamento di Anna avrebbe portato alla sua morte. C'è da vedere ovviamente con quale animo affrontava questa cosa, se a cuor leggero, oppure con qualche rimorso, o in chissà quale altra maniera. Non ci sono prove documentali in questo senso, perché è evidente che era un processo che avveniva tutto nella testa del sovrano. Forse aveva una forte capacità di autoconvincimento. Si convinceva davvero di quello che diceva e quindi poteva credere e affermare in assoluta certezza che Caterina aveva consumato il matrimonio con Arturo, quindi il suo matrimonio era maledetto da Dio, e poi che Anna lo aveva stregato, sedotto, aveva tentato di avvelenare i suoi figli, Maria ed Henry, e via discorrendo. Questo è quanto, non si può sapere di più, ovviamente. Una volta portata alla torre, Anna crollò psicologicamente, non c'è ovviamente di che stupirsene, aveva subito 2 aborti nel giro di poco più di un anno, aveva ben chiaro in testa come sarebbe andato a finire, probabilmente perché non essendo una donna sciocca non poteva certamente pensare di uscirne viva, o comunque le speranze di riuscirci erano estremamente ridotte, e piombò quindi in uno stato quasi confusionale. Le cronache riportano che passava dal pianto al riso, che faceva discorsi farneticanti, e tutto questo è giunto fino a noi perché erano state messe accanto tre dame di compagnia, il cui compito era quello di annotare tutto quello che le diceva, di riferirlo quindi al conestabile, che poi andava a riportarlo a Cromwell. Il processo di Anna non vi fu immediatamente, ma andarono a processo prima gli uomini che erano stati arrestati con l'accusa di adulterio, quindi Harry Norris, Mark Smeaton, Francis Weston e William Brereton. Mark Smeaton, come abbiamo detto, fu torturato e confessò di aver commesso adulterio con la regina. Le prove addotte a supporto dell'accusa era una conversazione che era stata udita e poi riportata da Cromwell. La conversazione, in termini piuttosto semplici, era su questo tono. Un giorno Anna chiese a Smeaton perché era triste, lui le dette una risposta che generò in Anna questa reazione. Lei gli disse che non poteva parlargli come se fossero dei pari, perché non lo erano. Lei era una regina e lui invece non lo era. Non era nemmeno nobile, era un uomo comune. E lui le avrebbe risposto: a me basta solo uno sguardo. E questo sarebbe appunto bastato per confermare l'adulterio. Per quanto riguarda Francis Weston, fu portato invece uno scambio di battute che avrebbe avuto con Anna. Ella lo avrebbe così redarguito un pochetto perché frequentava assiduamente i suoi appartamenti per flirtare con Madge Shelton, che lo ricordiamo era la damigella che Anna aveva provveduto a cacciare dalla corte perché aveva avuto una relazione con Enrico. Lui le avrebbe risposto che in realtà frequentava i suoi appartamenti soltanto non per vedere Marge Shelton, ma per vedere Anna. Anche Harry Norris venne accusato più o meno dello stesso capo di imputazione. Fra l'altro, per loro due venne anche posta una data per il loro adulterio, che si collocava nell'autunno del 1533, quando era appena nata la principessa Elisabetta, e chiunque, anche chi non ha partorito, può ben immaginare che l'ultimo pensiero di una donna, un paio di 2-3 settimane dopo aver dato alla luce un figlio, sia quello di commettere adulterio. Quindi già la tempistica non era certamente delle migliori. In più, anche a lui venne contestato il fatto che tirava in lungo il fidanzamento con Madge Shelton perché evidentemente spinto da una passione per Anna. A suo carico si aggiunse anche un'altra affermazione. Qualcuno sentì dire una volta Anna di che dire a a Norris che se a Re fosse capitata una qualunque disgrazia, lui sarebbe stato pronto a balzarle addosso. Una frase che può rientrare tranquillamente nelle normali schermaglie amorose che, senza importanza, che si giocavano alle corti di quel tempo. Ma estrapolata dal contesto, e soprattutto la prima parte, se al re capitasse una disgrazia, assume dei connotati alquanto sinistri, e quindi bene, anche solo immaginare, pensare, supporre la morte del re poteva essere considerato alto tradimento. E per questo Norris viene giudicato colpevole di adulterio con la regina. Di cosa è accusato invece William Brereton non si sa. Anzi, sì, si crede, alcuni storici ritengono che egli sia stato messo in mezzo a questo marasma di accuse con il solo scopo di toglierlo, dalla posizione di potere che occupava nelle Marche gallesi. Lui si era rivelato, diciamo, una fonte di problemi, ecco, per così dire, e quindi metterlo in mezzo al processo e condannarlo a morte avrebbe ovviamente rimosso il problema del tutto alla radice. I quattro uomini vennero condannati a morte e furono giustiziati il 17 di maggio. Il 15 maggio invece inizia il processo ad Anna e a suo fratello Giorgio. L'accusa, come abbiamo detto, a carico di Anna era, oltre a quella di adulterio, anche di incesto e di cospirazione ai danni del re. Perché Anna avrebbe voluto togliere di mezzo Enrico, ovviamente non è chiaro, nel senso che lei non aveva un figlio maschio dietro il quale nascondersi, che gli facesse un po' da scudo, lei magari avrebbe potuto anche rivestire un incarico di reggenza, o comunque la sua famiglia sarebbe ovviamente salita ai vertici del potere. Quindi non aveva questo paracadute, non si era fatta negli anni una rete di amicizie tali, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, da poter fungere da materasso, da cuscinetto, nel caso ella fosse incorsa in una rovinosa caduta. Non veniva da una famiglia reale, non era la zia di un imperatore e non aveva parenti con la testa coronata in giro per l'Europa che avessero un certo peso. Quindi tutto il suo potere derivava da Enrico. Tutto quello che lei aveva gliel'aveva dato Enrico. Quindi tolto di mezzo Enrico, a lei cosa rimaneva? Nulla. Quindi è assolutamente improbabile che Anna abbia voluto giocarsi la carriera, la vita dietro questo folle progetto, ecco. Il giudizio, mi rendo conto, è un po' tranchant, però il fatto è che è assolutamente lampante, credo, il fatto che questo fosse un processo assolutamente fasullo. A Enrico serviva una nuova moglie e tutte le persone intorno a lui si adoperarono perché questo accadesse, che poi ci fosse da togliere di mezzo fisicamente delle persone, non era una cosa da cui farsi fermare. È ovvio però che non sta a noi giudicare la portata di un'azione del genere, perché non abbiamo la più pallida idea di cosa voglia dire vivere alla corte di una persona, e non era così solo Enrico ovviamente, che aveva potere di vita e di morte su tutte le persone che gravitavano intorno a lui, perché ricordiamo, lo ricordiamo, siamo ancora nell'epoca della monarchia assoluta, dove il re era una figura divina, voglio dire, quando non divina in senso stretto, è ovvio, ma quando veniva incoronato per volere di Dio, veniva unto con l'olio sacro, quindi c'era tutta un'aura di misticismo e erano davvero persone che potevano decidere della vita e della morte di altri esseri umani. Detto ciò, le prove che vennero portate a carico dell'accusa di incesto erano davvero molto poche. La testimonianza più pregnante fu quella che rese la moglie di Giorgio Bolena, Jane Rochford, che testimoniò che fra i due vi era una familiarità impropria. Che cosa poi questo volesse significare non si sa, non si sa bene. E soprattutto però testimoniò un'altra cosa. Testimoniò che Anna una volta aveva confessato che era impotente. Ora, quest'altra frase era una frase che non poteva ovviamente passare sotto silenzio, era una macchia indelebile sulla reputazione del sovrano e non poteva essere scusate in nessun modo, nessuno poteva dire una cosa del genere e sperare di uscirne indenne. Quindi il destino di Anna era segnato. Probabilmente l'accusa di incesto venne aggiunta perché la sua figura fosse del tutto indifendibile, in modo che a nessuno venisse in mente di provare a perorare la sua causa, perché l'incesto è un peccato che sconvolge uno dei grandi tabù che sono ancora rimasti nella società umana. Quindi anche Anna e Giorgio vennero condannati a morte, giudicati colpevoli e condannati. E entrambi dissero di meritare la pena, non perché desiderassero essere giustiziati, ma perché all'epoca era l'unico modo per ottenere la grazia. La grazia non fu concessa e Giorgio venne giustiziato il 17 di maggio e Anna invece incontrò la morte il 19 di maggio. Alle 8 di mattina venne condotta nel cortile interno, vicino alla cappella, e non nel tradizionale Tower Hill, per timore che si raccogliesse una gran folla e che Anna, quando avrebbe detto le ultime parole che di norma venivano concesse a un condannato, dicesse qualcosa che avrebbe potuto mettere in imbarazzo il sovrano. Buona gente cristiana, sono venuta qui per morire in accordo alla legge e dalla legge sono stata condannata a morte e quindi non dirò nulla contro questa decisione. Io non sono qua per accusare nessuno, né per parlare di ciò di cui mi hanno accusato e per il quale mi hanno condannato a morte, ma prego Dio di custodire il re e di dargli un lungo regno su di voi perché non vi fu mai principe più gentile o misericordioso e con me è stato un signore buono e gentile. E se qualcuno vorrà interessarsi alla mia causa, gli chiedo di giudicare per il meglio. E con questo mi congedo dal mondo e da voi tutti. E di cuore desidero che voi preghiate per me. O Signore, abbi pietà di me. A Dio raccomando l'anima mia. Queste sono le ultime parole che Anna Bolena pronunciò sul patibolo. Sono state tradotte dalla cronaca che riportò Edward Hall, che è stata poi trasposta in inglese modernizzata e poi è stata, come ho detto, successivamente tradotta, e Anna venne giustiziata dalla spada di un boia francese. Questa fu l'unica grazia che le concesse Enrico, di non morire per mano della mannaia, che era una morte che poteva essere estremamente dolorosa perché un colpo spesso non bastava, mentre la spada era ritenuta un metodo decisamente più efficace. Dopo la morte, Anna venne sepolta insieme al fratello e ad altri, come che erano stati giustiziati alla torre, come Tommaso Moro, per esempio, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, dove si trova tutt'oggi. La chiesa, peraltro, è visitabile. Circa un mese dopo, il 28 di giugno, a Camere Unite, il Parlamento firmò l'annullamento, del matrimonio fra Anna ed Enrico. Questo era necessario perché Elisabetta venisse deprivata di ogni titolo nobiliare, di ogni pretesa di precedenza che ella avrebbe potuto vantare sul figlio maschio che sarebbe sicuramente nato dal nuovo matrimonio fra Jane Seymour e Enrico VIII. Su quali basi Cranmer ottenne l'annullamento non è chiaro. È possibile che Anna abbia confessato, sia che dicesse la verità o meno, di aver avuto un'unione fisica con Percy, il che avrebbe comportato il fatto che lei era di fatto già sposata con un altro uomo quando si era sposata con Enrico VIII, perché non dimentichiamolo, una promessa di fidanzamento seguita da un'unione fisica era equiparabile a un matrimonio. Quindi può darsi che fosse la verità o meno, in ogni caso Anna forse tentava di salvarsi la vita e nel caso abbia confessato il falso, può darsi che abbia appunto si sia spinta un po' oltre nel tentativo di salvarsi, ma era ovviamente tutto inutile. L'annullamento, l'abbiamo detto, era un espediente tecnico per spianare la strada a un possibile e anzi per il re sicuro erede. Prima di salutarci, vorremmo segnalarvi alcune opere che sono state scelte seguendo due criteri. Il primo è un'oggettiva bellezza, oggettiva soggettiva bellezza dell'opera in questione. Quindi, se anche si discosta dalla verità storica, è comunque un'opera di tale pregio, come si tratta delle opere, per esempio delle opere di Shakespeare, che non sono sempre e necessariamente fedeli alla storia, basta guardare Macbeth, per esempio, ma che sono assolutamente dei classici imprescindibili. Altre invece sono, le abbiamo scelte perché oltre ad essere belle, a nostro parere, sono anche appunto fedeli alla storia. Io soprattutto sono piuttosto severa con le opere storiche di finzione storica che si discostano in maniera plateale da quella che è la storia vera e propria, infarcendola di particolari assolutamente inventati, stravolgendo persone, motivazioni, vicende in nome della narrazione. È ovvio che una certa dose di finzione è necessaria per alleggerire la trama, vanno sfrondati dei personaggi, vanno inventati dialoghi perché nessuna cronaca potrà mai fornire materiale a sufficienza per costruire un dialogo sensato, ma io credo ci si debba attenere bene o male a quello che è successo veramente. Detto ciò, vi segnaliamo le opere di Shakespeare che trattano del periodo storico di cui abbiamo parlato, quindi dal primo podcast fino ad oggi. Per cui il Riccardo II, l'Enrico IV, l'Enrico V, l'Enrico VI e ovviamente il Riccardo III. Sempre rimanendo in tema di Riccardo III, vi segnaliamo un film girato da Al Pacino nel 96, Riccardo III, un uomo, un re. È di fatto un documentario che parla dei personaggi che vengono messi in scena, ci sono interviste con gli attori, quindi è una sorta appunto di documentario, non un vero e proprio film, ma secondo noi è davvero molto bello. Sempre per restare nell'editore di Shakespeare, citiamo l'Enrico V di Kenneth Branagh del 1989. È un film recitato secondo il testo shakespeariano, quasi alla lettera, quindi è un film un po' particolare, però è davvero molto molto bello, sempre secondo noi. Sul fronte letterario, invece, dal 1954 c'è un libro di Anya Seton che si chiama Catherine e che racconta le vicende di Catherine Swynford, che l'abbiamo visto, fu la capostipite insieme a Giovanni di Gand della dinastia dei Beaufort. C'è un'edizione, non mi ricordo qual è, in cui c'è anche una piccola introduzione che guarda i personaggi da un punto di vista psicanalitico che è davvero interessante. Torniamo invece su pellicola e andiamo ancora più indietro al 1933 quando Alexander Korda girò Le sei mogli di Enrico VIII. Dal punto di vista storico non è molto attendibile, anzi per nulla, ci sono delle invenzioni di sana pianta fantastiche, come Anna di Cleves che si imbruttisce perché non voleva consumare matrimonio con Enrico perché aveva l'innamorato, ma Charles Laughton, l'interprete, vale tutto il film e secondo noi è davvero bello. Rimaniamo ancora in ambito cinematografico per Un uomo per tutte le stagioni. È un film del 66 di Fred Zinnemann ed è incentrato sulla figura di Tommaso Moro ed è basato su un'opera teatrale che non credo sia mai stata tradotta in Italia, comunque è davvero interessante. Torniamo invece sul fronte cartaceo e segnaliamo 2/3 romanzi a opera di Ilary Mantel. Il primo è un libro su Anna Bolena, è una lettura molto molto impegnativa, però è davvero interessante. Io ho fatto un po' fatica a leggerlo, però ne è valsa la pena. E gli altri sono, invece, fanno parte di una trilogia e sono stati pubblicati attualmente solo due libri, che sono Wolf Hall e Bring Up the Bodies. Sono davvero molto curati, come tutti i libri, secondo me, di questa autrice, e vertono sulla figura di Thomas Cromwell. Ovviamente manca l'ultimo libro che dovrebbe uscire fra un po', attualmente è in lavorazione, cioè ho guardato anche oggi. E infine, un po' sulla fiducia, perché è una cosa che guarderemo a breve, vi raccomandiamo Hollow Crown, è un gruppo di miniserie prodotto dalla BBC. La prima tranche risale al 2012, è in uscita in quest'anno l'ultimo pezzo. E andiamo in fiducia perché abbiamo visto il cast, e questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che è tratto dalle opere di Shakespeare. Il terzo motivo è che è dalla BBC, che a noi piace molto, e quindi tutto questo ci fa pensare che sia un'opera degna di essere vista. con tutto questo ci salutiamo, vi ringraziamo per scaricare il podcast. Sul sito troverete come al solito tutte le informazioni sulle musiche e i referenti bibliografici che abbiamo usato per mettere insieme la puntata. Grazie ancora, risentirci alla prossima.